Va bene, allora certo, le regole sono per l'appunto i limiti, i vincoli in grado di addomesticare i poteri. Naturalmente non tutte le regole sono buone, diciamo, devono essere regole in grado di garantire, quindi regole che abbiano un fondamento razionale, devono essere prima concepite dalla teoria, dalla politica. Per quel che riguarda la legge elettorale, io credo che ci siano due mistificazioni. La prima è quella di cui ho parlato poco fa, sulla scelta che legittima il sistema elettorale, perché è la scelta del governo, appunto, che in questo modo risulta però fornito di un surplus di legittimazione. Il secondo ha a che fare con la logica delle competizioni elettorali. C'è una tesi di Kelsen in polemica con Schmitt, che non a caso sosteneva per l'appunto il sistema bipolare, e Kelsen sosteneva che il sistema proporzionale non è soltanto il sistema che garantisce la massima rappresentatività del sistema politico, perché appunto ogni voto vale per uno e quindi c'è una corrispondenza fra le opinioni espresse e il risultato elettorale, ma è anche quello che consente la minore rissosità. Può sembrare un paradosso: il sistema proporzionale esclude la rissosità perché ciascuna lista si caratterizza rispetto al proprio elettorato esprimendo gli interessi, le opinioni, le opzioni ideologiche di sinistra, di destra, di centro, di estrema sinistra, di estrema destra, eccetera, e quindi non entra in competizione con le altre liste, non va a cercare i voti del centro, insomma, o i voti della, perché si caratterizza come partito operaio, partito dei ricchi, partito che difende, che so, la non tassazione, o... mentre invece il sistema bipolare, ma questo è una cosa che dovremmo considerare acquisita dall'esperienza, realizza la massima omologazione, perché le due componenti devono andare a cercare l'elettorato, tra l'altro non più moderato, l'elettorato più incerto, al limite più spoliticizzato, più disimpegnato, e quindi devono assomigliarsi. Lasciamo perdere il caso italiano, in cui la somiglianza c'era magari, perché poi c'è stata un'egemonia della destra, eccetera, poi c'avevamo una caratterizzazione perversa, però tendono ad assomigliarsi. Devono tendere ad assomigliarsi, e siccome tendono ad assomigliarsi fino al punto da diventare quasi identici, devono litigare sul nulla, e cioè coprirsi di insulti. Adesso questa è una cosa che può sembrare paradossale, però veniva descritta da Kelsen nel 1933 e riproduce quello che vediamo, cioè al di là del fatto che abbiamo avuto Berlusconi, processi, eccetera, quindi c'è questa patologia specifica, la rissosità del sistema è paradossalmente legata al fatto che non ci sono grosse differenze nei programmi. Dicono più o meno tutti la stessa cosa, e di solito cose molto generiche e indeterminate, e quindi la lite è su fatti non politici, insomma, magari su questioni che riguardano la vita privata, la persona, eccetera. Quindi il sistema proporzionale è anche il sistema più sano dal punto di vista della dialettica politica, perché ci sono chiaramente delle posizioni diverse, che anzi sono obbligate a caratterizzarsi con i programmi, ed è anche il sistema che comporta il maggior radicamento sociale dei partiti. Il radicamento sociale dei partiti c'è solo col sistema proporzionale, perché uno si iscrive a un partito che riflette più o meno i propri orientamenti. Naturalmente non basta, perché poi se ci sono i meccanismi di corruzione, di autocandidatura, di cooptazione, le carriere, eccetera, tutto questo ha un effetto. Però è certo che la caratterizzazione del partito sulla base del proprio programma, della propria identità, sia pure di opposizione, a garanzia, che so, dell'acqua pubblica o di un determinato interesse, del verde, degli operai, eccetera, eccetera, è un fattore di radicamento sociale, che non c'è quando è un partito di imbroglioni, di demagoghi che parlano così genericamente. La seconda questione, che ha a che fare con quale futuro, i giovani, certo, l'attuale generazione di giovani è la più sfortunata, perché non ha futuro, perché è una generazione senza lavoro, senza prospettiva, o comunque con un lavoro sempre precario, perché è stato distrutto il diritto del lavoro. Qui c'è un'altra mistificazione che occorrerebbe sul piano della teoria politica, che di nuovo è una mistificazione che risale a Locke. Locke sosteneva che la sopravvivenza, mentre nel patto sociale c'è la vita, no? Il teorema di Hobbes, la sopravvivenza è un fatto naturale perché è affidata alla libertà, e cioè alla volontà di lavorare. Questo è poi tra l'altro la grande fonte di legittimazione del capitalismo. In altre parole, la sopravvivenza è un fatto naturale, nel senso che dipende dalla volontà di lavorare, e diceva Locke, è sempre possibile, in caso di mancanza di lavoro, tornare nelle campagne a coltivare oppure emigrare nelle terre incolte d'America. E quindi il diritto di emigrare era un fondamento dell'etica capitalistica, perché la sopravvivenza è comunque assicurata, basta che si abbia voglia di lavorare. Adesso questa cosa non è più sostenibile, cioè, figuriamoci, basta pensare che i flussi migratori si sono invertiti. Prima eravamo noi che andavamo con le nostre, abbiamo teorizzato gli usi migranti perché si trattava di andare a conquistare, depredare, colonizzare, sfruttare, schiavizzare, eccetera. Poi quando viceversa il percorso si è rovesciato, questo diritto è stato trasformato in delitto e quindi abbiamo chiuso le frontiere. Ma già il fatto di aver chiuso le frontiere significa che non c'è nel resto del mondo, ma non c'è neanche nel nostro mondo, questo rapporto tra volontà di lavorare e occupazione e sopravvivenza. E quindi proprio per questo i diritti sociali sono entrati a far parte del patto costituzionale, perché è diventato impossibile ciò che prima era possibile, cioè emigrare, ed è diventato possibile quel che prima era impossibile, curare le malattie. E la sopravvivenza oggi è a rischio non solo delle malattie, ma anche per la mancanza di lavoro, no? La povertà crescente, la mancanza di futuro, per cui la necessità di introdurre per esempio il basic income, il reddito di cittadinanza. Le democrazie crescono e provvediscono anche con un aggiornamento del catalogo dei diritti. Certo, occorre il prelievo fiscale, la redistribuzione, ma noi stiamo vivendo la fase della massima crescita di ricchezza come massima disuguaglianza, cioè i ricchi di oggi sono ricchi incomparabili con i ricchi di altri tempi, e gli stipendi dei manager sono moltiplicati per 10 negli ultimi 10-15 anni. Abbiamo cioè delle ricchezze che oltretutto non servono a nulla, non è chiaro che non vengono investite, ma insomma, vabbè, questi sono i problemi economici di cui io, francamente. Quali sono le prospettive? Le prospettive di nuovo dipendono dalle politiche. Politiche che sono in grado di, diciamo, di fronteggiare i problemi tanto quanto prendono sul serio i diritti, il diritto, l'uguaglianza, insomma, queste belle parole che rischiano di essere demagogia e declamazione se non accompagnate dalle garanzie. Una cosa molto banale: i diritti di per sé sono formulazioni retoriche se non ci sono le garanzie. Le garanzie sono le tecniche in grado di dare affettività ai diritti. cioè i diritti dei lavoratori, se non ci sono gli obblighi, il divieto di licenziamento senza giusta causa, gli obblighi di prestare le lo stesso, la libertà del pensiero, se non c'è il divieto della censura, se non c'è il diritto alla salute, se non facciamo gli ospedali, se non, le garanzie sono gli obblighi e i divieti in capo alla sfera pubblica, ma anche in capo ai poteri privati, in grado di, purtroppo il termine garantismo, io ho avuto, diciamo, in qualche modo la paternità di questa espressione negli anni 60-70, ma adesso è un termine squalificato perché viene usato dalla destra a sostegno dell'impunità contro il potere giudiziario. Il garantismo è l'insieme delle garanzie a sostegno dei diritti fondamentali, che nel processo penale sono innanzitutto l'immunità dell'imputato contro l'arbitrio poliziesco e l'arbitrio giudiziario. Ma il garantismo è un paradigma teorico che esprime l'altra faccia del costituzionalismo. Il costituzionalismo è l'insieme dei diritti, il garantismo è l'insieme delle garanzie. Le garanzie sono, per la relazione logica che c'è tra diritti e doveri e diritti corrispondenti, cosa sono i diritti? Sono aspettative di non lesione o aspettative di prestazione a cui corrispondono divieti o obblighi, e se non implementiamo questi divieti e questi obblighi, i diritti sono pezzi di carta, sono declamazioni. Purtroppo dobbiamo registrare che mentre nei nostri ordinamenti abbiamo realizzato, sia pure in maniera molto imperfetta, a livello mondiale abbiamo tantissime carte di diritti, la dichiarazione del 48, i patti del 66, ma abbiamo pochissime, direi quasi nulla sul piano delle istituzioni e delle garanzie. E il processo alla globalizzazione dovrebbe essere quindi opposto a quello dello Stato moderno, perché lo Stato moderno parte dalla legislazione e arriva alle costituzioni, e viceversa a livello internazionale abbiamo tante carte dei diritti e tanti embrioni di costituzione mondiale, perché e nessuna istituzione di garanzia. Insomma, le persone non sono mai state così uguali sul piano giuridico e così disuguali sul piano fattuale, quindi c'è un divario tra dover essere ed essere, soprattutto a livello sovranazionale, che rischia di squalificare anche questi famosi diritti, perché possono diventare delle pure declamazioni. E quindi le politiche, risposto alla terza domanda, però c'è purtroppo un circolo vizioso, perché le politiche non ci sono se i partiti non sono collegati alla società, per cui tutto si tiene. Se i partiti, adesso a parte alcune personalità che possono essere magari persone più oneste, più capaci di altre, però è il reclutamento dei partiti, del ceto politico, che si è inceppato, perché i partiti non hanno più un radicamento sociale e quindi non c'è più un reclutamento democratico, un nesso con la società. E ricostruire questo nesso è essenziale per innestare anche delle forme di selezione dei dirigenti attraverso il dibattito, la capacità di portare ed esprimere a livello politico istanze di base, di difendere gli interessi, di mostrare le proprie competenze, la forza dei propri ideali. Insomma, il circolo vizioso è che tutto dipende dalle politiche, che però dipendono anche dalla organizzazione dei partiti, che, ripeto, dovrebbero essere organi della società, se vogliono essere. Questo forse una volta bastava l'etica politica ad assicurarlo, oggi occorrerebbe imporlo attraverso il diritto, come condizione per il finanziamento, quantomeno.